Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio di essere di nuovo qui per adorare. Ogni volta abbiamo lo stesso desiderio di avere un incontro con Dio, di parlare con Lui, di sperimentarlo di nuovo, di essere rafforzati nella nostra fede. Se mai avessimo bisogno di rafforzarci a vicenda nella fede, di incoraggiarsi, di confortarci a vicenda, allora è proprio nel tempo in cui viviamo ora. E mentre ero lì, e prima ero stato seduto lì, mi è venuto in mente che nostro Signore aveva detto: ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E notate che non dice il figlio di Davide o il figlio di Dio, ma sta scritto: ma il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra. Ogni volta che la parola figlio dell'uomo è scritta in riferimento al nostro Signore, ha a che fare con l'adempimento della profezia. Per quanto riguarda la redenzione, egli è il figlio di Dio. Per quanto riguarda il regno milionario, egli è il figlio di Davide. Quando si tratta di guarire, è un guaritore, ogni volta nel contesto specifico e nella giusta connessione. Sapete, una donna pagana venne dal Signore dicendo: Gesù, figlio di Davide, e la lasciò lì, senza rispondere. E poi ha detto lei qualcosa, o lui ha detto qualcosa dei cani, e lei ha risposto: eppure anche i cagnolini mangiano delle briccole che cadono dalla tavola dei loro padroni. La donna era dei gentili, non aveva il diritto di rivolgersi a lui come figlio di Davide. E lo abbiamo sentito chiaramente nel sermone del fratello Branham. Ci sono così tanti pensieri preziosi e profondi che Dio ci ha fatto diventare grande nella sua parola e li ha rivelato attraverso il suo spirito. Vogliamo riconoscere il nostro Signore come figlio di Dio e la potenza della sua risurrezione, che manifesta l'intera redenzione nella nostra vita. Vogliamo riconoscerlo e credergli come il figlio dell'uomo in ciò che sta profeticamente accadendo ora. Molti credono in Gesù Cristo come figlio di Dio, credono nel perdono dei peccati, ma non credono che egli sia il figlio dell'uomo. E possiamo leggere questo collegamento più volte nel profeta Ezechiele, dove Dio parla: figlio dell'uomo, profetizza a questo popolo. La parola figlio dell'uomo è stata categorizzata per il ministero profetico e Dio l'ha ordinato in questo modo. Quando è stato letto dalla legge del Signore, è stato letto: camminano nella legge del Signore. Se Dio vuole, ne parlerò e forse ne scriverò ancora. Perché la maggior parte dei credenti è distaccata dalla parola dell'Antico Testamento. E non si rendono conto e non sanno che la legge ha fissato i limiti per tutti noi e che non possiamo mettere nulla da parte, ma che Dio ci giudicherà secondo la sua legge. Solo che non ci sarà un'altra base per il giudizio che la legge di Dio, che Dio ha decretato per i secoli dei secoli. Nessuno sperimenterà che Dio giudica all'improvviso così. La base del giudizio sarà la legge di Dio. Non ci sarà mai un altro giudizio. Ma mi è venuto in mente, l'ho già detto prima ai fratelli, che in Secondo Tessalonicesi 2 si dice che l'empio, in tedesco il fuorilegge, l'empio, sarà rivelato. E una volta che capiamo questo, uno fuori o senza legge, l'empio, ciò colui che si è distaccato dalla legge e pensa di essere Dio e di poter determinare e decidere tutto da solo, una persona senza Dio è fuori da Dio, così come una persona senza legge è fuori dalla legge. E non pensate che questo sia un sermone dell'Antico Testamento? Chi non se ne è ancora reso conto che il più grande trucco di Satana è stato quello di togliere al popolo di Dio la base, il fondamento dell'Antico Testamento? E chi non ha capito che l'Antico Testamento è il fondamento del Nuovo Testamento, non ne ha né l'uno né l'altro. E sapete, nel sermone in questione, il fratello Branham ha usato, per tanti hanno pensato che ha solo usato passi della Bibbia dell'Antico Testamento, e poi arriva l'obiezione: sì, ha letto dell'Antico Testamento. Oggi vi chiedo, da che cosa il Signore Gesù Cristo ha letto? Da che cosa ha letto Paolo, Pietro? Da che cosa hanno letto tutti? Da cosa leggeva Policarpo, da cosa leggeva Ireneo e tutti gli uomini del primo e secondo secolo. Le lettere del Nuovo Testamento erano lettere indirizzate alle chiese locali che venivano trasmesse di chiesa in chiesa. Ma quando Paolo si recava nella sinagoga di sabato, la lezione era quella della legge, e su questo ha costruito e predicato la parola di Dio e il Vangelo di Gesù Cristo al popolo. Chi non se ne rende conto di questo sta costruendo nel vuoto e non capisce di che cosa si tratta in realtà. E penso che mi guardiate con un po' troppa incredulità e pensiate che vi sto portando qualcosa di nuovo. È molto vecchio. Sarebbe bello se fosse sempre nuovo per noi, diventasse nuovo per noi. Qui nell'ultima pagina dei Atti dei Apostoli è scritta una parola che certamente non può e non deve essere trascurata. Non possiamo trascurare questo. Atti capitolo 28, qui dice al versetto 23. Atti capitolo 28, versetto 23. E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero. Ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio rendendo testimonianza e cercando di persuadirli per mezzo della legge di Mosè, per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Paolo non ha predicato con il io voglio dire o io penso, ha predicato la parola di Dio, e la parola di Dio è la Sacra Scrittura. Ed è per questo che possiamo sapere una volta per tutte le volte che tutti questi uomini di Dio erano guidati dallo Spirito Santo di Dio. Il trucco del nemico è proprio quello di allontanare le persone dalla parola di Dio, che possiamo anche chiamare legge. Vi leggerò una parola e vedrete che non si riferisce alla legge di Mosè, eppure viene usata la parola legge. Primi Corinzi 14, non so nemmeno come ci sia venuta in mente questa frase. Primi Corinzi 14 dal versetto 20. Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare. Siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge. Parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere. E neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. E sapete dove è scritto questo detto? Non è nell'Esodo o nel Levitico, ma nel profeta Isaia al capitolo 28. Dobbiamo renderci conto bene e a fondo che tutto ciò che viene insegnato nel Nuovo Testamento si fonda sul solido terreno dell'Antico Testamento. Anche nella lettera ai Ebrei, Paolo scrive, così crediamo, certamente lui ha scritto le lettere ai Ebrei, lo dice qui, in Ebrei capitolo 8, Ebrei 8, dal versetto 10. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Cosa ha voluto scrivere Dio nel nostro cuore? Un'interpretazione di una similitudine? Qualsiasi interpretazione che una persona porta con sé? No, ha voluto scrivere la sua legge, le sue linee guida, i confini che ha stabilito per l'umanità. L'ha voluto scrivere nei nostri cuori affinché potessimo vivere la nostra vita qui sulla terra con Dio all'interno di questi confini divini che sono stati stabiliti per noi. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori. Sì, Cristo è stato il compimento della legge. Fu il primo a soddisfare i requisiti dell'intera legge, senza una sola trasgressione. Era l'unico che poteva prendere su di sé le nostre trasgressioni, perché non ne aveva nessuna. La strada è stata così aperta per noi, affinché con la sua grazia la parola di Dio si compia anche attraverso di noi. Ma oggi è il tempo di preghiera, ma un giorno dovrà essere detto chiaramente, molto chiaramente, perché le persone non si rendono conto di essere distaccato dalla parola di Dio. E questo non può essere, non può accadere, non deve accadere. Dobbiamo rimanere saldi nella parola di Dio. E la parola di Dio non inizia certo con il capitolo 1 di Matteo. Comincia con Genesi 1 e termina con l'ultimo versetto di Apocalisse 22. Tutto è parola di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, portati a un comune accordo. Lì le promesse, qui il adempimento. Lì la legge e qui la grazia per adempiere la legge. Essere in grado di realizzare ciò che Dio ha detto e ciò che Lui richiede. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Quando esaminiamo la questione, sia che Davide o altri abbiano scritto i salmi, ci rendiamo conto con quale profondo desiderio abbiano espresso di voler essere graditi a Dio. E continua qui nel versetto 17, direttamente dopo il versetto 16 che è stato letto, o leggiamo anche il versetto 16, mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Fa del bene al tuo servo perché io viva e osservi la tua parola. E ora viene. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Questo è il nostro desiderio, la nostra preghiera. È nel Salmi 119. Questo è il nostro desiderio, non la legalità, dovete, devi, non è affatto così. Voglio mettere le mie leggi nella loro mente e scrivere nei loro cuori. Nell'Antico Testamento erano scritte su tavole e rotoli. Nel Nuovo Testamento il tuo e il mio cuore deve essere il terreno su cui scrivere tutte queste cose che Dio ha scritto. Chi di noi ha il coraggio di pregare così? Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Cari, la legge dà la conoscenza del peccato. Non c'è altro modo. L'uomo non può sapere cos'è il peccato se non viene condannato dallo Spirito di Dio sulla base della legge di Dio. Così come abbiamo leggi terrene, c'è un divieto di soprasso e un limite di velocità, esistono diverse leggi e tutte hanno qualcosa da dirci. E chiunque li violi deve aspettare di essere sanzionato, perché la legge è lì per essere osservata e rispettata. Ed è così per le cose di Dio. E poi le sacre scritture dicono che tutta la legge e tutti i profeti si riassumono in questa somma. Amerai il tuo Signore Dio con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso. E quando lo facciamo, adempiamo ogni comandamento e ogni legge, senza farne un comandamento e una legge per noi stessi. Allora è la grazia e la potenza di Dio nella nostra vita. Non dovresti e devi e non devi questo, ma poi è l'opera di Dio nella tua e nella mia vita. Se amiamo Dio con tutto il cuore e il nostro prossimo come noi stessi, allora questo è il compimento di tutta la legge e di tutti i profeti. Allora le cose si semplificano di nuovo per noi. Che Dio ci conceda la grazia di farlo, di amarlo sopra ogni cosa e di amarci l'uno all'altro, ognuno di noi è il nostro prossimo come noi stesso. Allora Dio raggiungerà sicuramente la meta con noi e troverà ancora un piccolo gregge sulla terra che può credere, che crederà e che resisterà fino alla fine. E solo chi perseverà fino alla fine sarà incoronato. Che Dio ci dia anche la grazia di pregare. Sapete che non possiamo dare istruzione per la preghiera, ma c'è un'altra cosa che chiediamo sempre. In questo luogo vogliamo distinguere tra la preghiera qui e la preghiera nella cameretta. Ma se lo Spirito di Dio inizia a lavorare in modo che altri sono contagiati dal fuoco di Dio, allora non ci sono limiti. Ma se ci limitiamo a servire Dio in generale, cerchiamo di essere brevi e conciso. Più breve è, meglio è, perché più persone possono pregare. D'altra parte, se ci lasciamo disturbare o fermare dalla preghiera di un altro, allora dobbiamo cercare di eliminare il cortocircuito dentro di noi. È necessario avere un equilibrio anche in questo. Così come è giusto pregare in modo molto breve e conciso, solo la cosa che è stata posta da Dio sul nostro cuore, questo è giusto così. Ma se qualcuno prega un po' più a lungo, anche se non è saggio in questo, e noi ci soffermiamo su di questo, ci disturbiamo di questo, allora il disturbo è in realtà in noi e roviniamo il nostro legame con Dio e forse ce ne andiamo senza essere benedetti. Quindi prestiamo tutti attenzione, chi prega e chi si unisce alla preghiera, affinché nessuno disturbi l'altro e nessuno si lascia disturbare, che tutti cercano e trovano il loro legame con Dio. E se è già così che preghiamo ad alta voce qui, che tutti coloro che pregano ad alta voce pregano così forte e chiaro, che tutti noi possiamo pregare con loro e possiamo tutti dire Amen, ma in fondo non è tanto importante se ascoltiamo quello che qualcuno sta pregando, quanto che alziamo la voce tutti insieme e cerchiamo il volto di Dio. È importante che Dio ci senta, che ci ascolti e che ci risponda. Sia lodato il suo nome. Amen. Padre Celeste, con il cuore profondamente inchinato, ti ringraziamo per la tua parola, per tutti i tuoi profeti che hai avuto, attraverso i quali hai parlato e operato, mio Dio, la parola era già nel principio, la stessa parola è alla fine e lo sarà per l'eternità. Signore, non con molte parole, ma con un cuore grato veniamo davanti a te, davanti al tuo volto, per ringraziarti che ci parli ora come parlasti allora ai tuoi discepoli. Hai iniziato con Mosè, con i profeti e con i salmi. E hai detto, hai iniziato con Mosè, con i... Non deve essere forse compirsi tutto ciò che è scritto? Signore, ti ringrazio che stai parlando in questo momento proprio come hai fatto allora, che hai dei veri discepoli che ascoltano la tua vera parola e lui, il cui cuore arde quando parli loro. Adorazione e onore al tuo santo nome. Benedice tutti, specialmente il fratello Terrae e tutti i parenti, tutti i familiari. Benedicili, o Signore, e confortali nelle ore e nei giorni di dolore. Guarisci i malati e edifica. Rivelati, correggi e rivelati come lo stesso ieri, oggi e in eternità. Signore, tu hai parlato. Chi non dovrebbe ascoltare? Alleluia. Lode e ringraziamento a te dall'eternità all'eternità. Amen.